redigio.it e la storia continua.
"1929 e nella radio c'è un uccellino, trilla. Eiar, eiar, alala." Si legge sulla Domenica del Corriere del 7 luglio: "La voce dell'annunciatrice della radio è il mistero che più accende la fantasia delle migliaia di persone che, alla cuffia o dinanzi agli altoparlanti, seguono le trasmissioni." Ma tutti si domandano, dice più avanti l'articolista, com'è la speaker? Alta? Bruna? Magra o grassa? Come sorride? Come cammina? E c'è chi scrive quelle stesse domande su una lettera e le indirizza agli uffici della radio. Alcune tra le più appassionate lettere arrivano dall'estero: Parigi, Berlino e Vienna. Ecco le parole di un ascoltatore di Radio Milano che scrive da Barcellona: "La vostra parola cade sopra il mio dito come rugiada fresca sopra un giardino assetato in mezzo dell'estate. È un amore puramente spirituale, nobile, onorato, immacolato, il mio." L'annunciatrice di Milano è Luisa Rizzi di Genova, Lia Cavenaghi Moreni di Napoli, Rosa di Napoli, di Bolzano Rinda Azzalini, di Roma Maria Luisa Boncompagni. La Boncompagni riceve messaggi di ammirazione persino da Marconi, da Al Capone, da Mascagni e da Nuvolari. Nel 1929, mentre iniziano i primi esperimenti con immagini fisse di quelle che saranno un giorno le trasmissioni televisive, nasce il giornale radio, le cui notizie, secondo una disposizione dall'alto, devono essere brevi, banali ed esatte. Gli abbonati sono 63.000. Il servizio regolare di trasmissioni radiofoniche era nato il 6 ottobre del 1924 e l'ente che le gestiva si chiamava URI, Unione Radiofonica Italiana, con una concessione di 6 anni ottenuta dallo Stato. L'Unione aveva un capitale versato di 1.400.000 lire. Il presidente, ammiraglio Senigallia, aveva invitato i dipendenti a comprare azioni a 100 lire l'una. Nessuno le aveva acquistate. La prima sede dell'URI era in via Cristiana 5 a Roma, nelle vicinanze di Piazza del Popolo, dove abitava Trilussa. In un modesto appartamento dell'Amezzato, con le pareti e i soffitti coperti da pesanti tende per attutire i rumori, la sera del 6 ottobre Maria Luisa Boncompagni aveva dato il primo annuncio. Alle 21, davanti a un enorme microfono detto a catafalco, aveva semplicemente detto: "Unione Radiofonica Italiana, stazione di Roma 1, trasmissione del concerto inaugurale." Era seguita l'esecuzione di un quartetto d'archi, l'opera 7 di Haydn. Il mattino dopo, sotto il titolo Notizie Varie, il Corriere della Sera scriveva: "Un regolare servizio di radiotrasmissioni circolari da Roma è stato inaugurato ieri sera con un programma di scelta musica, il bollettino meteorologico, notizie di borsa e un discorso sulle radioaudizioni." Il tutto durò soltanto un'ora e mezza. Alle 22:30 le trasmissioni venivano sospese per fare riposare le esauste valvole. Per trasmettere musica alla Boncompagni, definita nel contratto di lavoro lettrice dicitrice, deve sobbarcarsi una notevole fatica. Sistema il disco sul piatto, corre al microfono per annunciare titolo, autori e genere. Torna al giradischi per metterlo in movimento. Segna su un foglio della società autori editori l'opera in onda. Prepara il disco successivo da sistemare sul giradischi. In questi primi anni la Boncompagni ha anche recitato. Ha sostenuto una parte nella prima commedia trasmessa, Partita a scacchi, di Giacosa, partner del giornalista Nino Capriati e di un certo Gori. In questi primi anni la Boncompagni ha anche recitato. Ha sostenuto una parte nella prima commedia trasmessa, Partita a scacchi, di Giacosa, partner del giornalista Nino Capriati e di un certo Gori, impiegato come rumorista. Ed è stata zia radio nelle prime trasmissioni per ragazzi. Nel suo contratto, tuttavia, prevedeva anche altre cose. 1. Di disimpegnare servizi di scritturazione a mano e a macchina mattina e sera. 2. Fare da lettrice, dicitrice tutti i giorni festivi, compresi sera e giorno. 3. Esercitare un'accurata sorveglianza sugli impianti. Ma per essere annunciatrice, la Boncompagni aveva risposto all'annuncio di un quotidiano. Lettrice e declamatrice cercasi per un nuovo sistema radiofonico. Lavoro permanente, buone condizioni. Le condizioni in cifre erano 500 lire mensile. Lei era stata scelta su 1000 concorrenti. E in questo 1929 è già chiamata da molti l'usignolo della radio. Anche se esiste un celebre usignolo meccanico, costruito da un artigiano torinese, che sta trillando tutto il giorno, tra una trasmissione e l'altra, e canterà per 35 anni, dal 1928 al 1963. Nel 1927 la società aveva cambiato nome da Auri e si era trasformata in EIAR, Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche. E qualcuno aveva scherzato sulla parentela di suoni con un saluto molto in voga. EIAR, EIAR, alala. La figura dominante, l'alto protettore dell'ente, era Costanzo Ciano. E anche per sua disposizione, i controllori del regime si sono affiancati a rappresentanti dell'industria elettrica e radiotecnica. Non sono però i notiziari, con parole riprese anche da giornali, sempre che detti periodici non siano stati colpiti da sequestro. Sono quelli notiziari che interessano molti ascoltatori, ma le trasmissioni di musiche. Una sera, negli studi milanesi, viene invitato Arturo Toscanini. È in programma un concerto eseguito alla Scala. Ma tutto sembra andare bene. Fino a quando dagli altoparlanti esce, e non si sa per quale accidente tecnico, un frastuono assordante. Il maestro, spazientito, getta il cappello verso le trombe e grida: «Basta! Non ne posso più!» Ma viene convinto ad ascoltare la musica con le cuffie. Si rabbonisce e alla fine concede l'autorizzazione a trasmettere anche i suoi concerti. Raccolgono numerosi ascoltatori attorno ai mobiletti della radio, anche le cronache sportive. La prima radiocronaca di calcio risale al 25 marzo 1928, Italia-Ungheria. La voce è di Giuseppe Sabelli Fioretti, un giornalista che diventerà direttore del Corriere dello Sport. Nel 1930 si tenterà una novità. e agli abbonati verrà fornito un grafico col campo di calcio diviso in tanti quadrati numerati. Il cronista dirà, per esempio, il pallone è ora in 4, viene passato al 12 e così via. La gente non ci capirà nulla e l'idea viene abbandonata. E la pubblicità? Beh, naturalmente è già presente. Dice un comunicato. Radio amatori, sia che la vostra radio funzioni bene, sia che vi faccia disperare, trionferete sempre offrendo al vostro auditorio un bicchiere di Elisir China Stupingi.